Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò le tue parole siano parche, poiché dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perché egli non ama gli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non far voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e non dire davanti al messaggero che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia da adirarsi per le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani. Poiché dai molti sogni provengono molte delusioni e molte parole, abbi dunque il timor di Dio. Se vedi nella provincia il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. L'interesse del paese in ogni cosa è un re che si occupa dei campi. Chi ama il denaro mai si sazia di denaro, e chi ama la ricchezza non ne trae profitto. Anche questo è vanità. Con il crescere dei beni i parassiti aumentano, e qual vantaggio ne riceve il padrone se non di vederli con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Un altro brutto malanno ho visto sotto il sole, ricchezze custodite dal padrone a proprio danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze, per un cattivo affare, e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle mani. Come è uscito nudo dal grembo di sua madre, così se ne andrà di nuovo come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portar con sé. Anche questo è un brutto malanno, che se ne vada proprio come è venuto. Qual vantaggio ricava dall'aver gettato le sue fatiche al vento? Inoltre avrà passato tutti i suoi giorni nell'oscurità e nel pianto fra molti guai, malanni e crucci. Ecco quello che ho concluso. È meglio mangiare e bere e godere dei beni in ogni fatica durata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà. È questa la sua sorte. Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua parte, e di godere delle sue fatiche. Anche questo è dono di Dio. Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore.
Credo che questo capitolo, che è uno dei capitoli a mio avviso più belli del testo del Coelet, dice molte cose. Avete visto che ci sono come dei ripiani, dei gradini, per arrivare a quello che è anche il rapporto con le cose, che sarà un po' col tema che ci accompagna questa mattina. Però prima di arrivare al rapporto con le cose, a un rapporto negativo, avete sentito, c'è prima un momento di critica, soprattutto quando le cose non sono più cose, le cose sono danaro, sono soldi. E questo già, lo vedremo, è un po' la nostra difficoltà. E c'è anche un momento di gioia, cioè quando le cose sono gioia, quando le cose possono essere, come dice lui, il Coelet, possono essere godute. Questi due verbi, mangiare e bere, che lui ripete varie volte, questi due gesti terribilmente quotidiani, questi due gesti forse troppo quotidiani, infatti in alcune spiritualità questi due gesti si sono disprezzati, no? Nelle spiritualità anche orientali, ma anche nella antica tradizione occidentale, questi gesti molte volte sono stati eliminati nel cammino della santità. È meglio non mangiare e non bere. E oggi le preghiere nei conventi sono: speriamo che non si ubriachino, che non facciano, no, che non mangino tanto. E il mangiare in effetti è diventato uno delle relazioni con le cose anche violenti. C'è una parte di mondo che mangia tutta la parte in più di un'altra parte di mondo che non mangia niente o mangia la metà. Però per il Coelete questo è il grido un po' scandaloso. Anche il mangiare e il bere dobbiamo riscoprirlo. E lo vedremo questa mattina e lo vedremo anche domani quando parleremo della festa. Questo è una proposta, una chiave di lettura che lui fa. Però prima di arrivare a questa critica o a questo elogio dei gesti della vita quotidiana, dei gesti più umani, come è il mangiare, il bere, il dormire, il riposare o il gioire, fa questa piccola introduzione nei primi versetti, che è una introduzione tipica dei libri sapienziali, cioè questa sapienza, il silenzio. Le troppe parole non servono. Lo dicevamo adesso anche parlando con il cardinale Piovanelli. Noi non siamo ancora abituati a parlarci in silenzio. Lui diceva alle persone giovani, ma anche io credo anche noi che non siamo più tanto giovani. Anzi, credo più noi che i giovani, non siamo più abituati a comunicare in silenzio. E invece il Coelet lo pone come uno dei punti più importanti. Per entrare in contatto con questa realtà impara a far silenzio. Il silenzio è un gesto delle persone pacificate. È vero che ci sono silenzi e silenzi, però questo silenzio è il gesto della persona pacificata. Nella Bibbia il silenzio non è fine a se stesso, come in nessuna cultura, il silenzio è in relazione alla parola, cioè all'ascolto, però di una parola che non ti appartiene, che la devi solo e sempre ascoltare. Il silenzio è in relazione alla fede, aver fiducia che la realtà parla. E è bello che il Coelet, quando ci introduce in questa relazione economica, perché poi incomincia a entrare in questa problematica dei gesti di ingiustizia vengono fuori dalla storia, è bello che lui ci introduca a questa visione economica della realtà attraverso di questi gesti o di questo invito contemplativo. Come dire, se voi non ascoltate non potete fare analisi della realtà. E questo credo che è importantissimo per noi. Cioè noi abbiamo pensato, come vi dicevo anche ieri, agli analisi della realtà come a una lettura di cose scritte per poi discutere. E invece lui dice prima fai silenzio. Ricordati che le parole non servono a nulla, anzi, in vari versetti dei libri sapienziali, non solo del Coelet, ma per esempio del Siracide o nel libro della Sapienza, questo è un consiglio: parlare poco. E questo oltretutto è uno stile per me molto indigena, cioè di alcuni popoli che hanno resistito perché hanno parlato poco, cioè perché hanno mantenuto questi i segreti. Per esempio al versetto 2, se sei molto preoccupato e ti metti a sognare vai dietro, sarebbe in questo senso, ci sono delle cose diverse nella traduzione che ci avete voi, e meno forti, perché è una traduzione credo della CEI, quella anteriore, che aveva cercato sempre di aggiustare le cose. Adesso mi hanno detto che c'è una tradizione molto più bella e più sincera, però no, qui è che se tu sei molto preoccupato, ti metti a sognare, puoi arrivare a dire quello che non ti conviene. Cioè è un invito realmente alla sobrietà, anche con i nostri sentimenti. E questi sentimenti sono anche i sentimenti verso gli altri. Una sobrietà, io credo, per noi del mondo occidentale, anche rispetto ai sentimenti verso i popoli esclusi. Cioè, il sogno deve essere un sogno molto parco. Guardate, il sogno nel mondo amerindio è una delle cose più importanti. E normalmente la giornata, quando tu vivi con le persone, soprattutto se dormi insieme a qualcuno, la prima parola che ti dice una persona è quello che ha sognato. Si raccontano i sogni e poi nel momento magari della colazione i più giovani le chiedono alle persone più anziane di interpretarle, perché sono quelli che le persone anziane sono quelle che conoscono di più. Il sogno è importantissimo, però anche nel sogno tu devi essere sobrio, parco. E credo che se noi ritraduciamo questo sogno non solo come effetto del nostro subconscio, ma lo ritraduciamo anche come utopia, come speranza, l'invito è, e è bello che lo facciamo questa mattina al terminare questo anno e entrare in un altro anno, quindi in un altro secolo, sogniamo come con sobrietà, cioè facciamo dei progetti e con voi noi stiamo condividendo dei progetti, ma con sobrietà. Perché se no potresti dire delle cose che non vanno bene, potremmo ritradurre con il termine che usavamo ieri, potrebbero essere poi delle cose o dei gesti inopportuni, che non servono, che non stanno dentro. Per cui credo che questo è un invito molto bello. Sogniamo. Ma sogniamo con sobrietà, parliamo, ma parliamo perché abbiamo ascoltato e non perché ci abbiamo tante cose da dire, ma perché raccogliamo delle parole degli altri. E poi c'è questa introduzione sapienziale e mistica, che è Dio. Cioè, Dio nel libro del Coelet, questo Dio della vita e che ti permette di soffrire, come leggevamo negli ultimi versetti di questo capitolo 5, anche di gioire, è un Dio presente. Queste sono le cose meccaniche. Erano meglio quelle che si mettevano con le cose.
noi ce l'abbiamo ancora.
No, è un Dio presente. Presente vuol dire, in questo contesto, è un Dio profondamente sapiente, per cui lui lo sa. Riconoscere che Dio è presente è riconoscere che lui lo sa. E per questo c'è anche questa attitudine, questo atteggiamento del Coelet, un po' distaccato anche davanti alle tragedie della storia, degli anni, dei popoli, no? Lui più volte raccoglie questa sapienza. La presenza di Dio è la sapienza nella storia, lui lo sa. Lui lo sa e fa intervenire la storia anche per fare giustizia. È molto strano, quella che fa giustizia nella storia, e questa è un'antica sapienza che poi i padri della Chiesa, per esempio, riprendevano. Se voi leggete questo testo del capitolo 5 alla luce di quella bellissima, di quel bellissimo commento di Sant'Ambrogio da Milano sul testo del libro dei re della vigna di Naboth, è molto uguale. Cioè, come la storia interviene anche in questo fare giustizia, con questa tremenda sorella, che Francesco la chiamava così, che è la morte. La morte è un linguaggio. Per i sapienti la morte è un linguaggio, questo lo vedremo comunque anche domani, parlando di questi momenti della vita, della festa, della gioia, del dolore, eccetera, eccetera. Però già qui lui lo introduce. La morte è una sorella misteriosamente sapiente, per questo è un mistero. Però è questa sorella che fa giustizia, che ci rende tutti uguali, lì nessuno discute, o nessuno può dire io ci avevo di più o io ci avevo di meno. E poi inizia questa, a partire nel versetto 7, questa lettura della realtà. E guardate, anche qui la traduzione è un po' diversa, non solo nelle Bibbie latinoamericane, ma anche in altri studi più esegetici. Lui guarda la provincia, no? Lui dice, se tu vedi nella provincia il povero oppresso, la giustizia e i diritti dei poveri così calpestati, non ti sorprende. Perché parla della provincia? Questa è realmente un'analisi della realtà. Perché il tempo dei Tolomei, che aveva centralizzato, come dicevamo la prima sera, l'economia, si reggeva economicamente su tutti gli appoggi e gli aiuti delle tasse, eccetera, eccetera, che venivano delle province, per cui le province erano dei luoghi di sfruttamento tremendi per sorreggere l'impero, per sorreggere tutto il sistema economico ufficiale. Per cui è bello, cioè lui dalla provincia, dalla realtà strutturata, legge questa ingiustizia. E poi continua nel testo, non ti sorprende, non ti sorprendere se vedi questa ingiustizia, perché sopra, sopra l'autorità umana c'è una scala, lì mi sembra che diceva una cosa molto più semplice, più corta, c'è una scala che la supera questa autorità umana, e sopra anche a questa scala c'è un'altra autorità ancora più grande. E poi c'è questo versicolo 8 che fa discutere molto gli esegeti, anche perché nel testo originale non è molto chiaro, cioè non si leggono bene le parole, per cui si è cercato il senso come rattoppando un po' tutta questa questione. Poi dice: il paese crescerà, avanzerà, crescerà se il re si pone al servizio della terra. Cioè, questo è, io non mi ricordo, come diceva in italiano? Sì, sì. No, sì, sì. Ma, sì, però non c'è per esempio la cosa della gerarchia, perché lui c'ha in mente, lui legge la sua storia, era una storia terribilmente gerarchica, però lui su tutta questa gerarchia, senza nominare, dice che c'è qualcosa ancora di più alto. E questo, per il Coelet, questo più alto è sempre questa presenza. La presenza è sapienza. Se noi riuscissimo abbandonarci a questa presenza, riusciremmo anche a seguire la sapienza. Di qui nasce questa critica del rapporto con le cose. Ripeto, il gioco è duplice. Le cose non sono cattive, il problema non sono le cose. E questo lo sappiamo anche oggi nell'ambito tecnologico. Il problema non è totalmente, perlomeno non è il primo problema, la tecnologia. Il problema è come noi utilizziamo le cose, che cosa facciamo con queste cose. E soprattutto il falso valore che abbiamo dato alle cose. Oggi l'economia non è un'economia di cose. L'economia delle cose è ancora l'economia dei popoli poveri. Ma l'economia dei popoli ricchi, il neoliberalismo, non è un'economia di cose, è un'economia di denaro, di soldi. Cioè, i nostri scambi, è falso che noi ci scambiamo delle cose, è terribilmente falso. Noi oggi ci scambiamo del denaro, cioè un significato che abbiamo dato alle cose che in realtà senza le cose non c'ha nessun significato, perché il denaro senza le cose è solamente o un pezzo di carta o un metallo, niente più. Cioè tutta la storia noi l'abbiamo organizzata intorno, e questo è tipicamente occidentale, intorno a un valore che in realtà non esiste, che solo pochi possono decidere, è vero, il denaro è deciso, il suo valore lo decidono in pochi, noi non lo decidiamo, e sempre meno lo decidono. Però parlare oggi d'economia come scambio di cose può essere un rapporto alternativo, cioè è veramente un'economia, il commercio ecosolidale, questi tentativi anche limitati però in questo senso, o tipi di organizzazioni, di banche che cercano di nuovo di ritrasformare il denaro in cose, però normalmente l'economia, io può darsi che mi sbagli, ma non è un rapporto di cose. Mentre quello che chiama il Coelet come sapienza, o che ci richiama questa sapienza, è, che poi lui conclude con questa frase così quotidiana, è un po' fredda, cioè è meglio mangiare, bere e godere di questo, è invece proprio questo ridare alle cose il loro significato. E credo che questo è importantissimo per voi che state qui, per noi altri che stiamo da altre parti del mondo, dove vediamo benissimo che lo scontro grande oggi sulla questione di sviluppo Non è solo la questione che voi ci avete più di denaro e noi ce n'abbiamo meno. È che noi ci abbiamo un'altra idea dello scambio. E poi ve lo dirò sempre a partire da questa proposta anche di Popoli Andini. Che è il significato ce l'ha la cosa. Così come ieri dicevamo, il tempo non ha un significato tanto grande in una cultura dove il tempo tu lo puoi solo tradurre come presente. E nel presente tu ritraduci, rifai memoria del passato e nel presente tu anticipi il futuro, però è solo il presente. Lo stesso è sulle questioni delle cose. È inutile che vogliamo convertire tutta l'umanità a servire i soldi, il denaro. L'umanità deve essere amica delle cose e le cose dovrebbero entrare in questo dialogo con l'umanità, ma noi con le cose non ci dialoghiamo più. E questo è anche il dramma della tecnologia. Con la tecnologia noi la utilizziamo e lei utilizza noi. Perché più tu diventi il padrone o la padrona di un oggetto, più l'oggetto ti fa schiavo. Per cui noi non dialoghiamo più con le cose. Perché lui usa questi verbi della quotidianità, il mangiare e il bere? Perché sono i verbi della sensibilità. Cioè, ma almeno queste cose sentitele. Invece noi oggi i nostri rapporti sono freddi, cioè tutto mi serve. Dal telefonino al computer, tutto serve. Però non ci rendiamo conto che questo tutto serve ci fa essere delle persone sempre più schiave. E oltretutto non ci scambiamo più delle cose, no? Anche quando ci facciamo i regali. Noi ci scambiamo del denaro, perché uno dietro il regalo subito sa il regalo quanto costa, perché poi c'è tutta la questione delle marche, per cui a me mi ha regalato sta giacchetta, io ho visto una marca e gli ho detto a mia sorella, ma questa me la vado a vendere quando arrivo là, perché almeno faccio un po' di soldi, o le scarpe anche, però... è vero, c'è la questione di qual è questo prodotto, chi lo fa questo prodotto. E quando infatti lo facciamo noi, lo fanno loro, vale sempre meno. Perché quando vengono gli stranieri da noi, possono comprare con voi perché l'hanno fatto loro. Già se vai per esempio nei negozi più chic di artigianato, già costa di più. Ma quando è sintomatico, noi diciamo sì, ma lo facciamo così, aiutiamo i contadini, sai, c'è sta donna che vende queste cose per la strada, per cui io le compro lì. Però, guardate, perché noi li paghiamo poco? Perché non, cioè, lo fanno loro, non c'è la marca, cioè non c'è tutto questo significato che noi abbiamo dato, falso, al denaro, alle cose come denaro, quindi come prodotto di una moda, di un consumismo, eccetera, eccetera. Quando la cosa è troppo vicino alla persona, allora la puoi pagare poco. Io so che in questo senso nasce tutta una proposta oggi che è bella perché è nata nella postmodernità, che è tutta una proposta di economia alternativa. Però pensatelo bene, questa economia alternativa ci dovrebbe, se noi seguiamo l'economia alternativa arriveremo di nuovo, dovremmo arrivare a un momento dove il denaro perde significato. Cioè l'economia alternativa non deve servire solo per fare giustizia, da dire sì, come ti hanno pagato sta giacchetta, io ti pago anche il lavoro di questi contadini, di queste donne, i loro prodotti, eccetera, eccetera. No, l'economia alternativa deve formare delle altre mentalità, cioè deve uccidere il denaro. No, non solo deve fare giustizia, perché guardate, il concetto di giustizia che abbiamo noi è un concetto marcato o sottolineato da questa prospettiva della giustizia romana. Ma in un mondo, per esempio, culturale differente, non esiste il concetto di giustizia come tu devi darmi quello che tieni tu. Per cui tu c'hai questo tot, anch'io devo avere questo tot, per far sì che la comunità sia giusta. No, no, può darsi che uno nella comunità c'ha meno, perché in quel momento lì, e questo è un discorso degli Atti degli Apostoli, non ha quel bisogno lì. Perché non è il denaro che tiene un valore, ma le cose c'hanno un valore. Guardate, questo era vero anche nelle nostre culture, o è vero per i nostri anziani. Tu li puoi regalare tutte le cose più moderne, ma se c'hanno un oggetto, ma anche per noi, cioè è l'oggetto, fa la casa, la cosa che realmente ci aveva servito, che magari già non serve più, è come quando uno aveva uno di quei peluche da bambino e poi lo lascia lì, vecchio, però gli ricorda qualcosa, questo sarà un po' un infantilismo, però non lo so, no? C'è tutta una ricchezza. Allora, io dico, se noi facciamo la critica, come fa il Coelet, a questi signori che invece vivono solo per dare senso al denaro e non alla vita, alle cose, io vi dico, guardate che allora arriveremo al momento in cui cambieremo. Cambieremo realmente. Cioè, non pensate all'economia e a tutte le vostre fatiche, come dice il Coelet, per fare più uguali bilanci, come una questione solo di giustizia economica. Perché se no non ci incontreremo mai. È la vita. Voi non ci restituite mai i soldi, così come noi forse non potremo mai restituirvi. Però ci potete restituire, per esempio, la terra. E la terra per i popoli indigeni vale molto di più di tutti i capitali che c'ha Berlusconi, Agnelli o che qualcuno di voi può avere. E per questo forse sì che può incominciare uno scambio, però non solo nelle grandi cose, dice il Coelet, ma anche nelle piccole cose, perché questo poi non è solo in rapporto a altre culture o a grandi restituzioni di valori, ma in rapporto anche alla nostra relazione con le cose, a questa famosa ricostruzione, come dicevamo ieri, della casa, dove anche la mia casa deve essere il luogo della giustizia. Però io insisto, guardate, l'appello per me è proprio l'appello per la pace, nel senso non solo di preoccuparci, non ci abbiamo bisogno degli stessi soldi che ci avete voi. Si vive con meno soldi, non solo per il tipo di cambio di dollari, eccetera, eccetera, ma anche perché si vive con meno. Cioè il tipo di vita, lì tra di noi, lì nella comunità lo diciamo sempre, se non ce la facciamo a vivere lì, ritorniamo da dove sono venuti loro, che vivono ancora più alti, quasi a 4.000 metri, perché vivere più tu ti avvicini alla città, più costa caro. Per cui è normale, cioè vivere lontani dai centri dove si produce questo significato falso alle cose, si vive con meno cose, per cui non è una questione di soldi. È una questione di relazione, perché poi questa è la nostra fede, cioè questo è il nostro amore a Dio, perché io Dio non lo conquisto se sono stato buono, se ho dato l'elemosina, se ho dato un po' di più o un po' di meno, se oggi non ho mangiato il panettone perché l'ho dato al bambino della strada. Dio non lo devo conquistare facendo il bene. Io Dio lo amo, sono chiamata, siamo chiamati ad amarlo perché c'ha bisogno di amore, non c'ha bisogno di persone che stanno lì a giocare oggi ce l'ho, perché questo è il discorso anche delle comunità religiose che fanno finta di fare i voti. Cioè, facciamo sti voti, poi gli altri intanto, come dicono, li vivono. Cioè, giochiamo con le cose sul voto, per esempio, di povertà. No? Ma qui c'è da essere reali. Loro mi dicono sempre che non capiscono, per esempio, le suore, anche le suore più impegnate nelle comunità. Perché? Non capiscono perché. Fanno tanto che questo non lo vogliono, l'altro non ce l'hanno, l'altro non lo comprano, se c'hanno tanti soldi. Loro non lo capiscono proprio. Io anche incomincio a non capire. Cioè, c'è veramente da riscoprire la nostra vita. Oltretutto il Qohelet questo consiglio lo dà per vivere bene. La etica, il significato più grande della etica indigena nel mondo Quechua Aymara è vivere bene. E quello che è il sacramento, infatti, più bello a livello etico è la festa, perché nella festa abbiamo l'idea di vivere bene, si vive l'abbondanza, cioè si vive questa promessa, si vivono delle relazioni pacificate, pacifiche, più nuove. Per cui in questo senso io credo che la proposta è grandissima, per me bellissima, soprattutto se noi la ripensiamo al finalizzare di questo anno. Tutte queste cose non ci fanno più giusti, non ci faranno entrare nel regno dei cieli, se c'è, se non c'è, se è un regno o non è un regno, questa non è la nostra preoccupazione. Tutte queste cose realmente ci faranno dialogare tra di noi, ci faranno più amici, ci faranno, come dice il Qohelet, un po' più sereni, perché lui dice che quelli che hanno troppi soldi non dormono. Ma non è solo la questione perché sono stati cattivi o perché, ma perché stanno dando un significato falso alla vita. Questo è un significato che abbiamo inventato, ci aveva ragione Marx, anche se adesso nessuno lo nomina più, poveretto, è come Dio, solo nell'universo delle ideologie. Però è vero, queste sono cose false che noi abbiamo attribuito. Perché guardate, è molto bello in alcune culture. E che cos'è che ha un valore? C'ha un valore una cosa che ti serve. Se voi mi date, sì, io lo so che adesso i soldi servono per vivere, perché io posso comprare delle altre cose, però se noi continuiamo un poco a sciogliere tutta questa statua di ghiaccio che abbiamo montato intorno al valore che è il danaro delle cose, arriveremo realmente a incontrare un altro linguaggio. È vero che, per esempio, se tu mi dai della lana, io so cosa fare, io non sono molto brava a fare le maglie, però magari so perlomeno a che cosa serve. E se io ti do delle patate, io so, queste hanno un valore, per cui io ti do le patate e tu mi dai la lana, noi ci abbiamo delle cose che possiamo fare. Adesso io non vi dico che dobbiamo ritornare alle economie, come le chiamano normalmente, primitive, però al senso delle cose sì. E ripeto, anche delle cose più tecnologiche. Se gli indigeni imparano a usare il computer, lo usano in una forma totalmente diversa da come la usiamo noi, almeno che non si contaminino poi con le nostre radiazioni. Però normalmente la relazione con le cose anche più tecnologiche è diversa. Questa fa per esempio andare in tilt le comunità religiose che vedono che spendono dei soldi per comprarsi il registratore, per fare la festa e magari mangiano poco il giorno dopo, e qui le comunità religiose vanno in tilt, ma come questo spreco? Guardate, la logica economica biblica non è della povertà, non è una chiamata a vivere da poveri, ma a vivere l'abbondanza. E l'abbondanza nella logica biblica e anche nel Nuovo Testamento è quella che noi chiamiamo a volte lo spreco, ma lo spreco non nel senso occidentale del termine, è quello che sale fuori, che esce da un'altra parte, che esce fuori, cioè questa abbondanza. Ricordatevi del testo di Marco 14, quando questa donna rompe il vasetto di olio profumato, il commentario degli altri è: a cosa si deve tutto questo spreco? E questo è un ritornello che in America Latina tu senti dai ben pensanti, no? A cosa, perché tutto questo spreco? E invece nell'economia di Dio c'è questo: Dio non sa contare, perché se sapesse contare non ci farebbe, non ci lascerebbe, non è che ci faccia morire lui, morire tanto giovani, non ci farebbe vivere la fame o vivere in situazioni di grande precarietà. Invece lui non sa contare, come non sanno contare tante persone ancora nel mondo, per cui lui entra in questo tipo di... lascia che noi facciamo. Solo noi sappiamo contare. Saper contare è tipico della persona umana e soprattutto di questa persona che pensa che con la razionalità lo risolve tutto. Il Coelet irrompe in questa mentalità e dice che non serve contare, per questo non serve accumulare, perché poi ti devi mettere lì a contare tutto quello che hai accumulato e incominci a preoccuparti, non puoi dormire, non perché magari sei arrabbiato, ma perché devi stare lì a contare quello che hai accumulato, per cui non ti dà tempo per dormire. Allora, io credo che qui la proposta è grande e è molto bella. Se l'accettiamo, cambieremo. Il commercio equo solidale non cambia, credo, delle cose velocemente. E ripeto, non fatelo, non vivetelo come una cosa solo di giustizia, per arrivare a una parità, o per stabilire dei bilanci più equi, come si dice. E se lo facciamo, se lo proponiamo, se cerchiamo, è un cammino di conversione, arriveremo a dare un altro significato alle cose. Adesso magari parlate un po' tra di voi e poi parliamo di nuovo tutti insieme, magari uno per volta.